Newsline di Controradio, notiziario regionale.
Le 12.46, l'informazione regionale. Quest'oggi partiamo da Prato. Dopo il veto di Forza Italia, il magistrato Antonio San Germano si ritira dal Totonomi per la ricerca del candidato sindaco del centrodestra a Prato, elezioni del prossimo maggio. Forza Italia punterebbe invece sulla figura di Rita Pieri, mentre la Lega ha da tempo schierato Claudio Stanasel a Roma. Una riunione del centrodestra per individuare il possibile candidato, mentre mancano poco più di 50 giorni alle amministrative. Sentiamo i dettagli nel servizio di Giorgio Bernardini.
Chi resta in campo? Questo è ancora difficile da dire. Resta Rita Pieri, che è sponsorizzata da Forza Italia, ma che ha un controveto da parte, insomma, dei suoi alleati, perché ci sono già abbastanza candidati in questa regione a sindaco di Forza Italia, vedi Pistoia, insomma, e anche Arezzo è un candidato vicino a quell'area, all'area moderata. E poi rimane in pista Claudio Stanasel della Lega, che è sponsorizzato dai suoi, ovviamente, dai leghisti, che però appunto avrebbe anche il veto in questo caso di Fratelli d'Italia, che vorrebbe essere autore della primogenitura della candidatura. Quindi io mi aspetto che Fratelli d'Italia nei prossimi giorni faccia un altro nome civico. Si è parlato della notaia Alessia Galdo, che insomma anche a Firenze è ben nota, oppure che faccia il nome iperpolitico, cioè quello di cui abbiamo parlato dall'inizio, e che contro un eventuale Matteo Biffoni potrebbe candidare all'ultimo minuto anche Chiara Laporta.
Da un punto di vista temporale, anche qui prevedibilmente si andrà un dopo Pasqua per dare il conto dell'accordo trovato, della quadra.
Sì, perché io credo che l'ufficializzazione di Biffoni anche per il centrodestra a Prato cambi molto le cose. Prato è un posto molto particolare, lo sappiamo tutti il perché, per motivi sociologici, economici e per quello che sta succedendo, e anche per il commissariamento. Però la discesa in campo eventuale e probabile di Matteo Biffoni cambia di molto ovviamente il gioco delle parti, quindi è chiaro che anche il centrodestra spera che in qualche modo, almeno per il consenso, Biffoni non scenda in campo. Dall'altra parte, diciamo così, si vuole anche premonire con le giuste precauzioni per combattere una gara diversa da quella. Prato viene considerata una delle battaglie campali, insomma, nonostante tutto quello che abbiamo già detto, viene considerata molto molto importante, ed effettivamente è la città tra le 20 città che vanno a votare in Toscana il 24-25 maggio più popolosa.
È partita questa mattina a Firenze la campagna del comitato Salviamo Firenze per Viverci, per difendere il parco delle Cascine dalle conseguenze della riqualificazione dell'area ex OGR, le officine, grandi riparazioni, 54.000 metri quadrati di area tra le Cascine e i rioni Leopolda e San Jacopino, che si avviano a diventare un nuovo pezzo di città, un intervento che cambierà radicalmente un intero quadrante urbano che andrà ad impattare anche sulle Cascine. La scelta di far partire la campagna del 1° di aprile non è casuale, come ci ha raccontato Massimo Torelli del comitato.
È un inizio di campagna finalizzata a dire che in questo pezzo di Cascine, quello che va dalla stazione Leopolda fino alla manifattura, proprio seguendo la vecchia ferrovia, è prevista un'enorme colata di cemento. Noi a questa enorme colata di cemento, che non va realizzata, contrapponiamo l'idea che va fatto un parco attrezzato e si integra nel parco delle Cascine, un parco predisposto a essere anche un parco per gli eventi culturali. Non solo, siccome le cose non si vedono, vogliamo anche informare la cittadinanza che c'è un'altra idea, quella che dentro le Cascine, per arrivare a Porta Prato, è prevista di costruire una strada con tante macchine che la percorreranno, dicono fino a 1800 macchine l'ora, e tutte queste macchine da via Pistoiese arriveranno a ingorgarsi a Porta Prato, quindi devastando completamente la città e tagliando in due il parco. Partiamo il 1° aprile perché, come si può dire, siamo una città in cui c'è il cubo nero, le speculazioni, gli investimenti e l'ultralusso. Si dicesse, dentro il parco, che è una delle cose più belle della città, vogliono fare un mega intervento di residenze di lusso, dici, è uno scherzo. Purtroppo non è uno scherzo d'aprile, per come va questa città lo scherzo sarebbe dire che queste cose non si fanno e che la sindaca Funaro ha annunciato che quest'area viene ricomprata dal comune per integrarla nel parco delle Cascine.
Andiamo adesso nella sala di Lorenzo in Palazzo Vecchio, perché stamattina c'è stata la presentazione delle nuove pensiline della linea tranviaria per Bagno a Ripoli. Di che si tratta? Lo chiediamo in diretta a Domenico Guarino. Buongiorno Domenico.
Beh, Raffaele, si tratta innanzitutto della pace tra la sovrintendenza e il comune in riferimento alle pensioline della tramvia, che tanto hanno fatto discutere negli scorsi anni, ricorderai. Probabilmente Firenze è una delle pochissime città che nell'ammodernamento portato alla tramvia ha avuto delle fermate che non sono coperte, quindi i passeggeri del trasporto pubblico sono alle intemperie, caldo, freddo, pioggia naturalmente, ed ora invece, grazie a questo accordo con la sovrintendenza, tutta la linea verso Bagnaripoli avrà delle pensiline coperte, ecologiche, che saranno perfettamente integrate nell'ambiente, e questa è una grande novità. La sindaco Fonaro ha detto che si parte da questo, ma l'obiettivo è di arrivare anche a coprire quelle aree che rimangono scoperte, proprio in caso di dirlo, sulle linee precedenti. Questo per quanto riguarda le pensiline della tramvia, che è un fatto comunque importante, perché se si vuole incentivare il trasporto pubblico, naturalmente queste cose devono essere considerate, perché è chiaro che le persone poi si muovono anche sulla base della comodità del mezzo, naturalmente, tra cui la fruibilità è uno degli elementi fondamentali. Brevemente, in conclusione, è stato fatto anche il punto sulla questione dei cantieri e la tramvia, e in particolar modo per quello che riguarda i due ponti, no? Il ponte che verrà costruito a Cnovo, su cui passeranno le auto, e quello invece da Verrazzano, su cui dovrebbe passare la tramvia. Sapete che c'è una discussione intorno alla tenuta del ponte a Verrazzano. L'assessore Giorgio ha tenuto a precisare che per il momento non si è presa nessuna decisione, che la demolizione del ponte non è all'ordine del giorno. Se ne parlerà con le prove tecniche che verranno realizzate nel momento in cui il nuovo ponte sarà perfettamente fruibile, cioè a partire da giugno. Per ora è tutto da Palazzo Vecchio, te la linea.
Grazie a Domenico Guarino. Da Palazzo Vecchio ci spostiamo a Palazzo Socrate Strozzi, la sede della Presidenza della Regione Toscana, perché c'è stato un appuntamento dedicato al percorso compiuto dalla Fondazione Alinari per la fotografia. Sentiamo in diretta Sandra Salvato. Buongiorno Sandra.
Buongiorno a te Raffaele. Sì, la Fondazione Alinari viaggia veloce verso il museo, dunque un nuovo capitolo dopo lo spazio espositivo delle Leopoldine, sede oggi del Museo del Novecento. Questo nuovo spazio sarà nel complesso monumentale di Santa Maria Novella, ex scuola Marescialli, circa 1800 metri quadrati destinati agli allestimenti e ad una parte significativa dell'archivio fotografico. La nuova sede ospiterà inoltre la biblioteca comprensiva degli album della fototeca, sale di consultazione, ricerca, spazi per attività educative, servizi al pubblico, un bookshop, una sala multifunzionale, infine gli uffici della fondazione. Insomma, è chiaro che tutto questo è inserito in un più ampio progetto di riqualificazione urbana, perché l'edificio che affaccia sulla piazza diventerà uno dei principali poli culturali della città, un destino più volte annunciato dalle istituzioni, e sarà destinato infatti ad accogliere anche il Galileo Lab, il Museo Nazionale della Lingua Italiana. Per quanto riguarda questo, che è uno dei più grandi e importanti archivi fotografici al mondo, potrà proseguire nel segno della continuità proprio grazie alla regione che lo ha acquisito, istituendo la fondazione nel 2020 con l'obiettivo di conservare, studiare e valorizzare l'ingente patrimonio, che sarà il gestore principale del museo. Ma dobbiamo dire grazie anche al Comune di Firenze, alla Fondazione CR Firenze, che accompagna Alinari dal lontano 2003. Accanto alla sede fiorentina, in ultimo, resterà fondamentale disporre di uno spazio che ospiti circa due terzi degli archivi destinati alla conservazione di materiali, diciamo, più delicati, in particolare dei negativi. E per questo la Regione Toscana sta sviluppando il progetto della Casa della Fotografia a Montegazzini, nell'edificio delle Terme Excelsior, e accoglierà depositi attrezzati e laboratori proprio per il restauro e la digitalizzazione del patrimonio fotografico. È tutto a te la linea.
Grazie a Sandra Salvato. Parliamo adesso di circolazione dolce. Viene potenziato il servizio di bike sharing a Firenze, quanto annuncia il Comune di Firenze, in occasione dello stop da oggi dei monopattini in sharing. Complessivamente saranno a disposizione 5.000 mezzi, di cui 3.200 e-bike. Da oggi è attiva anche la nuova iniziativa del Comune che incentiva l'uso della bicicletta denominata Firenze ti premia. I cittadini che partecipano con l'app IF di Infomobilità del Comune di Firenze ricevono contributi mensili, richiesta online, premi erogati tramite bonifico. Sentiamo Tiziano Carducci, del consigliere di FIAB Firenze in bici, commenta entrambe le novità.
Negli anni ormai Edmobi ha dimostrato di essere in generale il bike sharing un servizio essenziale con milioni di utilizzi e, contrariamente a quello che si dice, non è un giocattolo per turisti. Lo si vede anche dagli orari in cui viene utilizzato, che coincidono con gli orari del pendolarismo. Quello che diciamo da tempo e che si deve fare di più è incrementare il controllo in merito alla sosta. Alla fine di ogni noleggio, molti non lo sanno, ma si è obbligati a fare una foto sul corretto posizionamento della bici, anche perché insomma la posizione col GPS non è sufficientemente precisa da capire se sono a fianco della strada o in mezzo a un marciapiede. L'operatore dovrebbe fare un controllo su queste foto, ma la percezione da quello che vediamo in giro è che questi controlli e quindi le conseguenti sanzioni non siano sufficienti.
Questa nuova iniziativa del comune che incentiva l'uso della bicicletta dopo il successo della sperimentazione precedente, i cittadini però adesso non devono prendere un kit, partecipano direttamente con l'app IF.
Noi gli incentivi li abbiamo chiesti originariamente anche come risposta a chi ci diceva: ma noi facciamo le piste ciclabili ma le persone in bici non aumentano. Premesso che per poter dire questa cosa servono i dati dei contabici, che però sono in esercizio sostanzialmente da qualche mese, e quindi dei dati effettivi non ce li abbiamo. Le infrastrutture, oltre a dover essere completate nella loro interezza della rete, poi richiedono anche una serie di, appunto, di strumenti che spingono a fare il cambio di abitudine, che è la cosa più difficile di tutte.
Parliamo adesso di un'iniziativa che vede protagonista un istituto scolastico a Gavinana. Stiamo parlando dell'iniziativa del preside del Puccini di Gavinana a Firenze, Mattia Venturato, insieme a docenti e famiglie, la grande marcia che il 16 maggio vedrà protagonisti centinaia di studenti, un progetto educativo costruito con laboratori, incontri, il coinvolgimento diretto delle istituzioni, con l'assessorato all'istruzione e una consigliera del PD, Beatrice Barbieri, un segnale che parte dal basso per coinvolgere la comunità sui temi della pace. Sentiamo il servizio di Sandra Salvato.
Firenze si prepara a parlare di pace con la voce più forte e inaspettata, quella dei bambini. Sabato 16 maggio, in orario mattutino, la città sarà attraversata da una grande marcia guidata dagli studenti delle scuole fiorentine. Dai quartieri partiranno piccoli cortei che confluiranno in Piazza della Signoria per poi unirsi in un unico percorso verso l'abbazia di San Miniato al Monte. Qui si terrà il momento conclusivo, la consegna delle fiaccole della pace ai rappresentanti delle principali fedi religiose della città, l'abate Bernardo Gianni, l'arcivescovo Gerardo Gambelli, l'imam Izzedine Elzir e il rabbino Gadi Piperno. Un'iniziativa che nasce dal basso, proprio dalle scuole, e che assume un significato ancora più forte in un contesto internazionale segnato da conflitti, dal Medio Oriente all'Ucraina. Firenze, città di Giorgio La Pira, torna così a lanciare un messaggio simbolico di dialogo e fratellanza. L'evento sarà il culmine di una settimana interamente dedicata alla pace, al Via l'11 maggio a Palazzo Vecchio, con incontri, confronti tra studenti, istituzioni e il passaggio della fiaccola del percorso marcia Perugia-Assisi. Al momento sono 6 gli istituti comprensivi già coinvolti, ma l'obiettivo del comune è estendere la partecipazione a tutte le scuole cittadine, insieme ad associazioni e realtà del volontariato. Dopo le 10.000 presenze del 2023 e la grande bandiera della pace srotolata nel 2025, Firenze rilancia, questa volta con i più giovani in prima linea, per un segnale che guarda al futuro.
Siamo in chiusura, le previsioni del tempo per domani: il cielo sulla Toscana è previsto nuvoloso, venti moderati, mari poco mossi sotto costa, mossi al largo, temperature le minime stazionarie o in lieve aumento, le massime in sensibile aumento. Le 13 in questo momento, mercoledì 1 aprile, questa è Controllo Radio, restate con noi perché tra poco c'è il City Lights e subito dopo Giovanni Barbasso con Stato Beato. Buon ascolto.